Buongiorno a tutti, il nostro compito è più complicato, siamo in due e siamo alla fine, quindi cercheremo di essere il più brillanti possibili. Il contributo che oggi vogliamo portare è frutto di un inedito percorso di ricerca-azione che nasce circa 2 anni fa all'interno di un gruppo di lavoro molto composito che fa riferimento a soggetti del mondo della cultura e dell'imprenditoria che iniziano ad incontrarsi presso l'Istituto Sturzo di Roma, oggi soggetto in capo all'intero progetto. Quello che si condivide all'interno del gruppo è un'immagine di un paese, il nostro, bloccato da una serie di chiusure. Non mi soffermo, ne abbiamo tutti molto chiara l'immagine, ma l'immagine e l'indagine, l'analisi si sofferma in particolare sul tema dell'immaginario, cioè si riconosce questa situazione anche di incapacità di guardare al futuro, di rilancio, da un immaginario fuori quadro, un immaginario che è stato creato dal sistema mediatico e che poi è stato assunto anche dalle élite politiche, ma che è totalmente disancorato da quella che è la realtà, un reale che invece nonostante tutto continua a lavorare nelle pieghe del paese, dentro i territori, con la gente, vicino ai suoi bisogni e che continuamente mette in piedi cose nuove. Allora, l'idea di rilanciare un nuovo immaginario si concretizza in questo progetto che vede come perno centrale, accanto ad una serie di attività, la costituzione di una piattaforma multimediale che troverete, vi indicheremo poi il sito, che inizia ad ascoltare quello che c'è oggi in Italia, seguendo le orme di Luigi Sturzo, a cui l'Istituto è dedicato, che consegna un metodo, cioè quello di ripartire dall'ascolto. Lui fece questo 100 anni fa circa, in una situazione per alcuni versi analoga dell'Italia, proprio come primo passo nella identificazione, valorizzazione e riconnessione delle energie positive di questo paese. Abbiamo così cominciato ad andare in giro per l'Italia, incontrando e conoscendo realtà afferenti a settori molto diversi, quindi dalle istituzioni fino appunto alla realtà dell'auto-organizzazione del sociale. Molta parte è stato dedicato anche all'impresa. Un'impresa quindi che presenta aspetti molteplici, un box molto ampio, le forme sono ovviamente molto diversificate, sia per prodotto sia per processo, ma tutte queste forme sono caratterizzate e connotate da un criterio che è un po' il nostro criterio guida, il nostro driver della ricerca, che è il concetto di generatività. Che cosa vuol dire? Concetto che si capisce molto di pancia, generare, quindi un concetto che deriva dalla psicologia di Erickson, che noi abbiamo trasportato un po' nell'ambito sociale, è questa capacità di mettere al mondo cose nuove, una forma organizzata, un processo, un prodotto, una forma appunto economico e sociale, ma che coniuga insieme anche poi la capacità di prendersene cura, di tenerla in vita e poi di consegnarla alla generazione futura. Quindi in questo processo che mette insieme la dimensione della genialità, quindi dell'innovazione, tema assolutamente cruciale oggi, con quella della generosità, cioè queste realtà producono un eccesso che in qualche modo, forme strane, viene comunque redistribuito su molti. Quindi qui incrociamo tanti dei vostri temi, ovviamente. Non si tratta di dare il marchio di eccellenza a queste realtà, nell'archivio ne troverete ad oggi una 50 ed altre sono in fase di lavoro, ma sono narrazioni che all'interno di alcune fatiche, all'interno di della capacità di intercettare, di essere vicini alle sensibilità e a dei bisogni che sono anche di natura collettiva, mettono in piedi delle forme che hanno comunque una natura e un impatto collettivo. Quindi l'ambito dell'impresa diventa uno spazio di grande libertà. Una grande libertà però non coniugata in senso assolutamente individuale, ma con delle implicazioni appunto di natura comune.
Sì, quindi quello che ci interessava oggi un pochino mettere a fuoco era questa figura dell'imprenditore generativo, un po' perché l'imprenditorialità è solo una delle anime dell'archivio. All'interno dell'archivio si trovano casi di politiche generative, casi di cooperazione generativa, insomma, non è un archivio sull'imprenditorialità in sé. Però abbiamo diversi casi di imprese che in qualche modo riescono a fare quello che il professor Sacconi aveva finora messo in luce, cioè riescono a tenere insieme, semplificando all'osso, la sfera del profitto, la sfera dell'economia con la sfera del sociale, senza né spingere alla periferia con quel criterio di corporate social responsibility additiva, in qualche modo, ma che riescono ad assumere per l'appunto la dimensione della responsabilità come costitutiva del proprio fare impresa. Cioè la presa in cura, adesso lo vedremo raccontandovi un paio, molto brevemente un paio di questi casi, e rimandandovi poi all'archivio per visionare, se ne avete l'interesse, gli altri, la presa in cura del territorio, inteso in senso lato, lo vedremo non necessariamente nel senso del mio paesello dove vivo, ma anche del territorio, per alcuni di questi casi, significa anche un campo disciplinare, significa talvolta l'intero paese e così via. Comunque la presa in cura del territorio in cui il mio agire di imprenditore in qualche modo va a innestarsi è una parte costitutiva di queste imprese che restano, per altri versi, imprese tradizionalmente profit. Non sono imprese no profit. Quelle che vedremo oggi, di cui vi racconteremo brevemente, sono nello specifico una banca, la Banca Simetica, e poi vedremo il caso di Loccioni, che forse alcuni di voi conoscono in quanto coperto anche da altri tentativi analoghi di raccontare un po', insomma, l'Italia buona, l'Italia che ce la fa di questo periodo. Ecco, prima di raccontarvi queste storie, una breve premessa. Si parlava prima, per l'appunto, della struttura motivazionale di questa, di perché uno dovrebbe mettersi lì e fare una cosa del genere. Ecco, adesso, senza entrare nelle intricatezze del concetto di generatività in sé, a me sembra che questi soggetti, emerge, perché poi noi, avendo questo orribile stigma della sociologia, poi su queste basi di dati cerchiamo di farci sopra del lavoro di ricerca. La generatività conferisce a questi soggetti, in sostanza, non tanto la spinta poi del fare, quella un po' che c'è il senso di colpa che hai fatto sui soldi e devi attaccarci dentro qualcosa per giustificarlo, e neanche la questione della, che si diceva prima, strumentale, ma che quasi questo voler prendersi cura è a monte dell'intero progetto, dell'intero poi fare impresa, viene prima addirittura del fare impresa. Poi si fa impresa strutturandola intorno o cercando di risuonare con questo tipo di imperativo. E la ragione per cui queste persone si ritrovano questo imperativo, che poi li obbliga, e questo è un altro tema forte che vediamo, li obbliga a innovare necessariamente, perché tenere insieme queste due sfere vuol dire, specialmente nell'Italia di oggi, ma mica solo nell'Italia di oggi, trovare delle forme innovative per farlo, perché sennò non ci riesci, perché sennò il contesto tira quasi completamente da un'altra parte. Ecco, diventa un dover fare che è a monte. Le risorse per questo le ripescano queste persone, quando poi noi andiamo da loro e ci facciamo delle lunghe chiacchierate, lunghe interviste, etnografie, e poi tutto viene riassunto in dei video che raccontano questi casi che trovate sull'archivio, le pescano, adesso vedremo come, proprio dal territorio, dallo stesso territorio di cui che si prendono in cura. Quindi c'è un feedback in qualche modo positivo. Ora, la Patrizia vi racconterà adesso brevemente quali sono i due casi di cui ci prendiamo oggi l'onore di raccontarvi, un'ora, e poi vedremo un po' in che modo e che cosa mediano questi casi.
Abbiamo volutamente scelto due casi un po' borderline, che sicuramente non possono essere tout court inseriti in una categoria di imprenditore sociale, però anche nella loro collocazione qualche domanda ce la pongono. Le storie sono due. La prima, questa riferisce ad una esperienza di Biella, una piccola banca che nasce da due fondatori, due soci fondatori, amici d'infanzia, che hanno tutta alle spalle un'esperienza nel profit, nel mondo bancario, dove sviluppano una serie di competenze appunto in ambito finanziario. Vengono però messi fortemente in crisi da tutta una serie di accadimenti, i crolli del sistema internazionale, l'eccessiva speculazione, e questa situazione, questa speculazione eccessiva li porta ad una revisione del loro modo di intendere la finanza e si mettono, fondano prima una società di intermediazione immobiliare e quindi una banca, ottenendo quindi l'autorizzazione dalla Banca d'Italia, con l'intento di restituire al mondo finanziario quella capacità di riprodurre fiducia che dovrebbe essere appunto il proprio mandato, tant'è che lo fanno mettendo nello statuto come elemento distintivo proprio il lavorare sul proprio onore. Questo è chiaro, diventa elemento fortemente caratterizzante, stanno dentro un territorio e in questo è solo questa capacità di massima trasparenza, di riconoscibilità, di la capacità di coniugare altissimi ideali con la massima reputabilità che diventa per loro anche un supporto e la spiegazione dell'efficienza di tipo finanziario. L'altro elemento interessante di questa esperienza è che loro si sono chiesti di chi è il valore che produciamo. Se la banca va bene, di chi è questo bene? Ecco che da qui è nato un po' la loro scelta di destinare il 10% dei loro utili a progetti di natura sociale sul loro territorio. E l'altro caso è il caso più conosciuto del gruppo Loccioni. Enrico Loccioni inizia questa attività alla fine degli anni 60 e anche per lui l'elemento di incardinamento, di profondo radicamento, di ancoraggio anche valoriale del territorio diventa il motore di tutta l'attività imprenditoriale. Anche per lui i riferimenti ai monaci marchigiani e ai mezzadri marchigiani sono elemento valoriale inserito, poi ne fa una marca distintiva del suo produrre. La sua attività spazia in settori altamente innovativi con altissimi livelli di creatività, ma che proprio da questo ancoraggio identitario riescono poi a dare un valore aggiunto addirittura al prodotto. Ecco, per noi questi esempi di imprenditore generativo diventano un po' così delle figure non solo di attraversatori di confini ma anche di risolutori di dilemmi, cioè questa gente è capace di mettere insieme delle polarità che abbiamo sempre un po' pensato categorizzandoli come appartenenti proprio a sfere totalmente diverse. Un primo dilemma è proprio quello tra conservazione e cambiamento. Parlavamo dell'innovazione, cioè oggi siamo tutti costretti ad innovare per stare al mondo, ma che cosa vuol dire innovare? Guardando l'esperienza di questi imprenditori generativi, diciamo che è un'innovazione particolare che non causa mai una lacerazione con quello che gli sta dietro, non causa mai una spoliazione di ricchezze prodotte, ma tiene insieme il passato con tutta una ricchezza appunto valoriale di conoscenza, quindi anche con un'aderenza proprio un substrato socioculturale del loro luogo, con una capacità di risoluzione sempre nuova, sempre portata in avanti del loro prodotto, dei loro processi, delle capacità di tessere rete. Questo elemento è importante anche in riferimento al tema della crescita dell'azienda. Parlando con questi imprenditori è molto chiaro che c'è una sorta di autovalutazione e autoregolazione della decisione di crescita. È il territorio stesso che dice fino a che punto vale la pena di crescere, al fine di evitare delle spaccature con il tessuto stesso. Poi se vi rimandiamo anche alla visione del video sentirete direttamente dalle loro voci.
Sì, il secondo un po' dilemma che queste persone riescono a mediare è quello fra produrre e prendersi cura. E questo perché, per quanto per molto tempo l'accento è sempre stato sulla questione del produrre quanto più possibile, con ovviamente il suo converso, che è il consumo, al fine chiaramente si tengono insieme, questi imprenditori generativi e il caso di Loccioni richiederebbe molto tempo per essere enucleato, insomma, nelle sue propriamente in questo in relazione a questa problematica, ma ce ne sono molti altri all'interno dell'archivio, anche di artigiani, di gente che assume, insomma, la dimensione dell'artigianato come cifra costitutiva, per esempio, della propria produzione, anche su scala industriale. Questo è l'esempio di Loccioni, per esempio. E riuscendo così a mediare fra la questione del produrre e la questione del prendersi cura delle cose, di fare in modo che ciò che produci sia, perdonate l'espressione un po' evocativa, bello, buono e giusto, cioè bello nel senso che risponda a dei criteri naturalmente di salute, bellezza, gusto e quant'altro, che siano buone, cioè che facciano bene, le cose che fai, le cose che produci hanno effetti salubri sul territorio in cui si innestano, e giusto, cioè che risponda a criteri di giustizia retributiva, piuttosto che di mantenere gli equilibri sul territorio nei quali si innestano. L'ultimo di questi tre paradossi che ci sembra che si riesca a mediare è quello fra egoismo, le spinte egoistiche, naturalmente, che è proprio di un'attività imprenditoriale, che risponde a se stessa e ai suoi stakeholders, anzitutto, e la questione un pochino della, cioè, la questione non un pochino, la questione fondamentale dell'altruismo, cioè di dare, di restituire al territorio nel quale ti inserisci lo stesso quantitativo, in sostanza, di risorse, se non di più, anzi di più generalmente, di ciò che prendi. Questo è particolarmente evidente nel caso di Banca Simetica, ma anche Loccioni, in questo senso, cosa restituisce al territorio nel quale si innesta. Loccioni stabilisce tutta una serie di reti, per l'appunto, di reti, di partenariati con le istituzioni formative del suo territorio, più una serie di altre cose, ma questa è quella più evidente e spettacolare, per cui rimette in circolo le competenze che costruisce, che produce, sono competenze ad altissimo livello, e questo fa sì che molto spesso, e questa è una grande marca della generatività, quella del saper lasciare andare, molto spesso i suoi dipendenti, che sono quasi tutti provenienti dal territorio delle Marche, che non è certo noto come la Silicon Valley italiana, in questo senso, finisce per produrre, per stabilire iniziative imprenditoriali essa stessa. Quindi questa rete di conoscenza fa sì che dalla stessa Loccioni emergano poi altre realtà imprenditoriali high tech di alto profilo. E quindi, in un certo senso, qua trova un pochino di ricomposizione nella generatività anche il vecchio dilemma delle scienze sociali fra l'agency, cioè quanto libero sei tu di agire, e la communion, cioè l'appartenere a un territorio, l'appartenere a qualcosa di più grande di te nel quale sei inserito. Tornando un po' velocemente, ci perdonerete, ma lasciamo un po' di spazio per le domande. In ultimo, ci piacerebbe mostrarvi alcune tre piste emergenti anche per il dibattito che ci auguriamo costituiscano, insomma, un po' seme di discussione nella prossima mezz'ora, direi.
Sì, il primo spunto potrebbe essere proprio quello legato all'immaginario. Ecco, questa è un po' la marca del nostro progetto, quindi il tema dell'immaginario, che ha a che fare con la questione anche della crisi. Noi pensiamo che, e le storie che stiamo raccontando ce lo confermano, non sia necessario guardare fuori dall'Italia per trovare soluzione alla crisi. Forse dobbiamo riguardare in modo diverso a quello che c'è, ripensarlo, ricomporlo. Quindi il tema dell'immaginario sull'impresa, sul sociale, forse è una questione interessante. Una seconda questione riguarda l'antropologia, cioè che tipo di uomo, di persona abbiamo dentro. A noi pare che questi imprenditori generativi, nonostante matrici anche molto diverse, però convergano su un'idea di persona come un fascio di relazioni. Si sentono profondamente connessi con gli altri, con le loro comunità, con il loro mondo, e proprio questa tenuta permette a loro poi di guardare la realtà e anche i problemi, anche a loro fare impresa, in un modo olistico, quindi evitando tante derive di frammentazione dell'umano. Quindi qui ci autofermiamo, quindi un attimo solo l'ultimo punto. L'aspetto però per noi più interessante è che questi imprenditori generativi stanno mettendo in piedi quelle infrastrutture di cui sentivamo parlare prima, cioè sono agglutinatori del sociale, stanno allestendo un'istituzionalità diffusa. È un'istituzionalità magari piccola, micro, ma stanno ricomponendo, mettendo insieme più soggettività e stanno preparando il terreno perché si ridefiniscano dei significati, si ridefiniscano dei linguaggi, si ridefiniscano anche delle memorie. Solo su questa base è possibile ripartire. L'Italia su questo aspetto rappresenta un terreno particolarmente favorevole, la nostra storia è fatta così, non abbiamo avuto delle istituzioni talmente potenti che hanno soffocato questo aspetto, e dall'altra parte abbiamo un sociale molto vivo. In questo l'imprenditore sociale, ci pare, possa essere davvero un protagonista anche per uscire dalla crisi.